So what I'll tell you is really more of a personal journey. So our journey started on January 10th of last year. That was actually the day that we were holding our annual Baruch Lab retreat, coincidentally. And we were reviewing work done over the past year and plans for the future. And we did review the fact that there was a cluster of mysterious pneumonias in Wuhan that had spread to 41 cases and one person had died.
Come avrete capito, siamo collegati dalla CNN. Cioè, Elsa, ma,
ma non è vero.
Ma per
ma
noi
dici?
Comuni mortali che vogliamo capire in modo easy senza concentrarci, di che abbiamo parlato?
Allora, senti bene. Questo signore che hai sentito, Valentina, sì, è l'inventore di un vaccino. Uno dei vaccini...
No, dello shampoo.
No.
Ok.
Uno dei vaccini che sarà distribuito in questi mesi alla popolazione italiana. Si chiama Dan Baruch ed è l'ideatore del vaccino distribuito da Johnson & Johnson. E in questa clip, di cui abbiamo sentito appunto questo frammento
chiarissimo,
chiarissimo, diciamo così, beh, per chi capisce l'americano sì, ma in realtà poi è lui che spiega un po' la storia, l'avventura di questo vaccino. Insomma, in questa clip spiegava come la sua esperienza in campo vaccinale gli abbia consentito di sviluppare questo nuovo vaccino anti-Covid che stiamo aspettando anche noi e che è stato recentemente approvato per l'utilizzo di emergenza dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti e da EMA, l'Agenzia Europea per Medicinali. Una delle organizzatrici di questo evento online è la dottoressa Elena Levantini. Chi è Elena Levantini? Elena Levantini è una brava scienziata italiana, è una ricercatrice dell'Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR e Valentina è una collega di Dan Baruch. Lavora nello stesso istituto che sta a Boston, perché anche lei, come tanti ricercatori che poi noi abbiamo ospiti qui, insomma, che intervistiamo, è uno di quei ricercatori che lavorano e si dividono tra Italia e Stati Uniti. E quindi chi meglio di lei può raccontarci quello che ha raccontato Baruch su come è nato questo vaccino durante la pandemia? Noi l'attendiamo, adesso stiamo aspettando per entrare in collegamento, perché insomma dobbiamo metterci in collegamento con lei. E abbiamo diverse domande da fargli
già, anche perché sono uscite già delle ansie, delle notizie che gettano ombre lunghe.
Esatto. E allora noi siamo pronte, Vale. Buongiorno. Bene. E benvenuta, dottoressa.
Grazie, buongiorno.
Dottoressa, buona buongiorno. Domenica e benvenuta.
Grazie anche a voi.
Allora, dottoressa Levantini, intanto diciamo che parliamo della storia di questo vaccino, no? Come è nato? Diciamo che la situazione di partenza è anomala perché bisognava lavorare durante una pandemia mondiale che era già in atto. Quali sono le considerazioni chiave da fare riguardo i vaccini per il Covid? Perché poi, dottoressa, la frase che si sente spesso dire è che per sviluppare un vaccino ci vogliono diversi anni, no? Invece per il Covid ci è voluto un anno. In che modo è stato possibile e come si garantisce la sicurezza di un vaccino?
Benissimo, allora inizio subito a parlare della sicurezza che ci interessa tutti quanti da vicino. È vero.
Perfetto.
Che la maggior parte dei vaccini che utilizziamo da anni per altre malattie sono stati sviluppati con tempistiche molto più lente. Però si deve tenere presente che con il progresso scientifico che abbiamo avuto negli ultimi anni abbiamo fatto dei passi da gigante, consentendo quindi di mettere a punto delle tecnologie che ci velocizzano moltissimi processi in una maniera inimmaginabile fino a poco tempo fa. Tuttavia, questa velocità con cui vengono fatte le cose non significa però mancanza di sicurezza, assolutamente. Infatti, prima di iniziare una nuova vaccinazione a livello globale, nazionale nel nostro caso, ma globale, tutto il pianeta deve essere vaccinato, ci sono delle attività regolatorie che devono giustamente essere seguite. Tutti i farmaci, i vaccini sono farmaci, devono essere testati prima di metterli in circolo. Quindi, dopo una fase iniziale sperimentale che viene condotta in laboratorio, nello specifico per il Johnson & Johnson, è iniziata nel gennaio del 2020, il vaccino poi è stato testato nelle famose tre fasi cliniche di cui si sente sempre parlare. La fase 1 e la fase 2, che sono iniziate quasi in contemporanea, in questo caso per velocizzare nel luglio del 2020, il vaccino è stato dato a un numero molto piccolo di volontari per controllare la sicurezza, quindi che non ci fossero dei terribili effetti collaterali, che certamente non ci sono stati, e si è determinato il giusto dosaggio. Nella fase 2, che dicevo è partita quasi in contemporanea, il vaccino è stato dato a un centinaio di volontari che sono stati monitorati da vicino per gli effetti collaterali. È durante questa fase che i vaccini, tutti quanti i vaccini, hanno dei volontari che ricevono una parte il vaccino e altri il placebo. E qual è lo scopo di suddividere questa popolazione in due parti? È quello di capire bene il beneficio dell'essere vaccinati col composto che si sta testando. Si va a vedere quindi dopo un pochino di tempo come questi due gruppi rispondono, cioè se contraggono la malattia e quanto è grave. Chiaramente in una situazione ideale tutte le persone vaccinate non dovrebbero contrarre la malattia e quelle che hanno avuto il placebo, non essendo protette, dovrebbero purtroppo contrarre la malattia. Questo certo. Infatti è quello che sta succedendo con i vaccini. Nella fase 3, che è iniziata nel settembre 2020, che è la più importante, il vaccino viene dato a migliaia di volontari e i dati sull'efficacia e sulla sicurezza vengono poi revisionati da una commissione di esperti e poi, se passano, vengono inseriti nei programmi di vaccinazione nazionale. Quello che voglio sottolineare, perché chiaramente in questi giorni si sente tantissimo parlare di questi rari effetti collaterali di tutti i vaccini, è davvero che il beneficio della vaccinazione è sempre superiore al rischio della malattia. Cioè la differenza che mi piace fare parlando per strada, cioè lo stesso rischio, cioè l'effetto collaterale raro corrisponde a essere mangiati per strada da una tigre piuttosto che essere investiti. Essere investiti corrisponde invece al danno della malattia. Ecco, invece, tornando alla prima parte della domanda, come è stato possibile agire in fretta, come ci ha spiegato il professor Baruch, che appunto ha creato il vaccino nel seminario che abbiamo organizzato a Pisa, è proprio la conoscenza che è derivata da decadi di lavoro su altre malattie che ha consentito di sviluppare questo vaccino. La piattaforma, tipo di vaccino della Johnson & Johnson, è basato sulla tecnologia adenovirale.
Sì, poi ci arriviamo a questo, dottoressa. Poi ci arriviamo, vogliamo poi addentrarci piano.
Senta,
piano.
Dottoressa, lei insomma ha detto una cosa sacrosanta ed è la cosa che ci sentiamo ripetere un po' per tutte le tipologie del vaccino che si stanno utilizzando contro il Covid. I benefici sono maggiori rispetto ai rischi. Concentrandoci un po' sulla Johnson & Johnson, in realtà sono già uscite diverse ANSE che mi pare riguardino anche qui qualche caso di trombosi, poi lei ovviamente mi corregga se, insomma, se sto sbagliando. Però sì, e concentrandoci proprio su questa tipologia di vaccino, quali potrebbero essere gli effetti collaterali?
Dunque, gli effetti collaterali che io, chiaramente non sono io che faccio la farmacovigilanza, cioè la farmacovigilanza
certo.
Appunto è quello che succede dopo la fase 3, che si entra nella fase 4, praticamente quando tutto il mondo viene vaccinato. Quindi io ho letto come voi questi comunicati dell'ANSA e anche in questo caso chiaramente mi devo rifare al controllo dell'EMA e dell'FDA negli Stati Uniti, perché io al momento non ho nessun dato per poter dire che questi dati di trombosi e anche di problemi capillari, addirittura ho letto, sono effettivamente associati alla Johnson & Johnson. Di base i fondamentali problemi sono i soliti mal di testa, un pochino di febbre, eccetera, niente di grave. Poi vengono riportati questi casi rarissimi. Io non posso permettermi, perché proprio non ho i dati in mano, aspetterà certo. L'EMA, che sta valutando in questi giorni, dire se effettivamente sono effettivi o no. Però se anche fossero effettivi, come si
diciamo, sono le eccezioni che confermano la regola, però.
Esatto.
Diciamo.
Si tratterebbe di uno 0,0005% di persone, mentre invece purtroppo di Covid si muore
certo.
in alte percentuali. E
certo.
Purtroppo bisogna tenere conto della realtà del Covid, che è gravissimo. Non
certo.
solo è
fatale certo.
in molte persone, ma è debilitante.
Certo. E, dottoressa, sappiamo che i vari vaccini, no? Lei stava introducendo un po' questo discorso. I vaccini contro il Covid utilizzano metodologie diverse, no? Io ho seguito un po' questa conferenza di Baruch. Baruch le chiama piattaforme, cioè alcuni utilizzano l'RNA, altri il DNA, altri ancora le proteine, insomma eccetera eccetera. I vaccini approvati in USA sono quelli che utilizzano, lei può correggermi ovviamente, l'RNA, cioè il Pfizer e l'mRNA, quindi il Pfizer e il Moderna, e poi è stato approvato anche il Johnson. Come funziona questo vaccino ideato da Baruch, che è l'unico, mi sembra, che abbia necessità di una sola dose, quindi non ha necessità del richiamo, giusto?
Sì, giustissimo, corretto quello che ha detto. In America al momento ci sono i due RNA e questo qui a singola dose a DNA. Allora, praticamente il concetto su cui sono basati tutti questi vaccini è identico, cioè viene utilizzato un carrier, un portatore della sequenza genetica per codificare la spike, che è la famosa, oramai, ahimè, proteina del coronavirus che sappiamo che viene attaccata da tutti i vaccini. La differenza è questa, che mentre i vaccini RNA usano una specie di sacchettino di lipidi per portare dentro l'RNA, quindi il codice genetico è codificato da RNA, e è proprio questo sacchettino di lipidi che richiede la conservazione a bassissime temperature perché altrimenti si dissocia, si rompe, si degrada, mentre invece il vaccino di Baruch come sacchettino praticamente utilizza questo adenovirus. Gli adenovirus, se non vengono disattivati, sono quelli che ci causano praticamente il raffreddore, il mal di gola, niente di particolarmente grave. Quindi la differenza è che il cavallo di Troia che viene praticamente utilizzato per portare dentro la sequenza è diverso, cioè invece che essere basato a RNA come gli altri due è basato a DNA, quindi è molto più stabile. Inoltre il fatto che il vaccino sia fatto con l'adenovirus, che chiaramente è stato disattivato, quindi non causa neanche il mal di gola e l'influenza, però viene riconosciuto dal nostro sistema immunitario, in quanto nemico anche quello. Quindi la reazione immunitaria, una volta che questo sacchettino, diciamo, con la spike entra dentro, e non solo contro la spike, che anche quella non viene mai espressa dal corpo umano, quindi viene riconosciuta come nemica, che avviene anche nel caso dei vaccini RNA, ma c'è una doppia reazione nel vaccino della Johnson & Johnson contro l'RNA, contro la spike e contro l'adenovirus. Quindi facendo sì che la risposta immunitaria sia molto più forte, ecco che è stata necessaria una sola dose.
Okay.
Infatti, dicevo, quando sono stati fatti i trial clinici, i vaccini a mRNA alla prima dose non dimostravano una forte immunogenicità. È per questo che è stata necessaria un richiamo con una seconda dose.
Benissimo. Benissimo,
dottoressa
Chiara.
Levantini, sempre insomma per quello che per le informazioni che lei ha in possesso e per la fase di sperimentazione, come potrebbe reagire il Johnson & Johnson alle varianti?
Allora, dunque, per quanto riguarda le varianti, è chiaro che gli studi sono sempre
in itinere,
ce ne sono sempre di nuove.
Certo.
Però quello che posso dire è che durante la fase 3, che è iniziata, come dicevo, alcuni mesi fa, a febbraio sono stati rilasciati i risultati ad interim, cioè sono i risultati intermedi, e si è visto che in questo vaccino, che chiaramente era stato sviluppato contro la variante B1, che era la prima praticamente, no? La variante 1 B1, davano una risposta del 10% migliore, quindi superiore, negli Stati Uniti rispetto al Sudafrica. Quindi questo era stato correlato col fatto che in Sudafrica il 95% fosse, per esempio, portatore della nuova variante africana. Tuttavia, quindi c'è una risposta del 10-15% inferiore rispetto alla variante africana, però c'è sempre una protezione molto forte, vicino all'80% da una malattia grave. Quindi per quello che possiamo dire finora, quindi per le informazioni che io ho a disposizione, i vaccini che sono utilizzati al momento, quindi Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson e AstraZeneca, molto probabilmente anche la Sputnik, ma su quello aspettiamo dati, sono in grado in una qualche maniera di difendere anche dalle varianti. Non è probabilmente una risposta fortissima come l'iniziale verso cui il vaccino era stato disegnato, ma c'è una buona difesa che possiamo avere. Questa è una buona notizia.
Bene, bene, quindi questa è una cosa importante da sottolineare. E, dottoressa, insomma, a proposito, non vogliamo entrare nelle varie, insomma, vicissitudini di AstraZeneca, eccetera, eccetera. Però diciamo, in generale si sta un po' diciamo delineando una mappa, no? Tra virgolette, un modo di agire, di far agire questi vaccini in base a delle differenti fasce di età. C'è una fascia di età per le quali è più idoneo il Johnson & Johnson? E nel caso, perché?
Allora, io chiaramente posso rispondere con i dati che mi sono messi a disposizione, io non lavoro per questo vaccino. Dunque, sa, molto spesso vengono decise le fasce di età quando si fa la fase 1, 2, 6. Cioè
sì,
tu testi una specifica popolazione, vedi come risponde e quindi in base a questa risposta decidi, ok, questa è la fascia che testiamo. La Johnson & Johnson ha testato inizialmente, quindi da 18 anni in su, una grossissima quantità percentuale di persone che avevano più di 65 anni. Quindi questa è l'età in cui per ora Johnson & Johnson può essere stato dato, proprio perché lì è stato testato. Visto che non ci sono brutti effetti collaterali, anzi quasi nessuno, adesso la Johnson & Johnson sta addirittura testando una fascia di età di 3-4 anni più giovane e stanno pensando anche di vedere cosa succederà nei bambini. Nei bambini praticamente deve essere determinato il dosaggio, devono vedere se è diventato lo stesso dosaggio per gli adulti o una metà di quantità del vaccino, però i risultati non ci sono ancora, quindi stiamo aspettando.
Certo.
Quindi di solito vengono decise durante le fasi di trial clinico l'età, vengono testate, non ci sono effetti collaterali, ci muoviamo quindi da 18 agli anziani. Che è aperto a tutti questi ragionamenti.
Dottoressa, in conclusione, ma ci potrebbero essere dei conflitti, delle interferenze fra il vaccino anti-Covid e il classico anti-influenzale che si fa ogni anno?
No, assolutamente no. Sono dei vaccini, l'ha detto anche il professor Barucco durante il seminario, questa è una domanda ricorrente, anzi la ringrazio per farmela. Assolutamente sono due vaccini diversissimi. Il vaccino del Covid è semplicemente contro la spike, il vaccino influenzale è fatto contro il virus completo, disattivato. E anzi, se ci ricordiamo, durante l'autunno scorso eravamo stati richiesti addirittura di vaccinarci il più possibile, perché il vaccino contro l'influenza riduce il rischio del 70% di prenderlo. Era stato stimato che se la maggior parte degli italiani si vaccinavano contro l'influenza, circa 4-5 milioni di tamponi in meno per casi dubbi, perché i sintomi all'inizio sono simili tra il coronavirus e l'influenza, potevano essere evitati e quindi si evitava di intasare il sistema sanitario. Anzi, addirittura c'era stato chiesto negli anziani di fare addirittura il vaccino contro la polmonite batterica.
Ah, bene.
È importante anche per quest'anno.
Quindi benissimo. E allora ringraziamo dottoressa, siamo in chiusura, ringraziamo dottoressa Elena Levantini, ricercatrice dell'Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR, che ci ha aiutato un po' a capire qual è stata l'avventura del dottor Baruch, che ha inventato uno dei vaccini contro il Covid, il Johnson & Johnson. Grazie ancora e a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata.